Salve a tutti, mi presento, sono Saccomanno Romina, la tutor che vi accompagnerà in questo percorso di economia aziendale. Diciamo che tratteremo questo esame in un modo insolito, perché la contingenza del momento ci obbliga a tenere questa modalità piuttosto che l'altra che teniamo sempre, quindi normalmente quando facciamo quindi corsi, sempre ce li facciamo quindi in presenza dove l'interazione è all'ordine del secondo, per cui se c'è qualche dubbio, qualche concetto quindi non chiaro, lo riprendiamo al momento. Purtroppo siamo costretti, causa forza maggiore, chiusi in casa, e questa sembra essere la modalità più idonea per il momento. Se avete dei dubbi circa qualche cosa, riferitevi ad Antonio. Antonio a sua volta mi terrà presente magari le vostre perplessità. E io cercherò di chiarirle poi, magari nella registrazione quindi, successiva. Detto questo, possiamo quindi iniziare. Quindi ho detto che faremo questo excursus sull'economia internazionale. Come sempre, io prima di partire con le lezioni, cioè all'inizio di ogni lezione, io chiarisco che cos'è l'economia internazionale, cioè questo è l'oggetto del nostro quindi, corso, quindi si tratta di economia internazionale. In altri casi spiego che cos'è un'altra quindi disciplina, giusto per capire di cosa stiamo quindi parlando. Economia internazionale, quindi economia. Cos'è l'economia? L'economia è una scienza quindi sociale che studia i comportamenti dell'uomo al fine di procurarsi beni e servizi necessari a soddisfare i propri bisogni. L'uomo nell'arco della sua vita, in ogni momento, in ogni istante della sua vita, avverte dei bisogni per soddisfare i quali ha bisogno di procurarsi beni quindi e servizi. Ogni giorno ciascuno quindi di noi compie delle scelte quindi economiche. Faccio un esempio: sento il bisogno di ascoltare musica classica, acquisto un CD di Beethoven. Sento il bisogno di mangiare, acquisto pasta, pane, pizza. Sento il bisogno di svagarmi, acquisto un biglietto per andare a teatro, per andare a cinema, per farmi un viaggio. Ma l'economia non si occupa soltanto di questo, ma anche dei servizi che lo Stato, ci offre. Quindi, quando noi diciamo che l'economia, studia i comportamenti dell'uomo, l'uomo si riferisce a qualsiasi soggetto economico, di un'economia, quindi di un paese, quindi alle famiglie, alle imprese, allo Stato e al resto del mondo. Un altro punto da chiarire è scienza sociale. Abbiamo detto che l'economia è una scienza sociale. Che significa? Che è una disciplina che studia l'essere umano e la società. In particolare, cosa studia? Studia l'origine e lo sviluppo delle società umane, delle istituzioni, delle relazioni quindi sociali. Detto questo, chiarito che cos'è l'economia in generale, ora andiamo quindi a capire cosa studia l'economia internazionale. Quindi l'economia internazionale è quella branca della scienza economica, quindi quella parte dell'economia che ha come oggetto di studio i rapporti economici tra diversi paesi e studia quindi i modelli analitici che a cui ricorre e che gli permettono di interpretare questi rapporti economici. L'economia quindi internazionale, come abbiamo detto, quindi si occupa di queste interazioni tra vari paesi e tra i vari paesi si instaurano dei rapporti al fine di scambiare beni e servizi, flussi monetari e flussi di investimenti. Può essere suddivisa quindi in due sottoinsiemi. Da una parte abbiamo lo studio del commercio internazionale e dall'altro lo studio dell'economia monetaria internazionale. In particolare, lo studio del commercio internazionale studia le transazioni reali, cioè quelle transazioni che comportano un movimento fisico di beni da un paese all'altro, oppure un utilizzo tangibile di risorse economiche. Lo studio invece dell'economia monetaria internazionale studia le transazioni finanziarie, per esempio l'acquisto di valuta di un paese da parte di un altro paese. L'Italia acquista moneta statunitense oppure quindi gli Stati Uniti acquistano quindi moneta italiana. L'economia internazionale è una materia antica, diciamo, quindi non è moderna e man mano che i rapporti tra i vari paesi si intensificano, cresce di importanza, quindi questa materia c'è cioè oggetto di studio da parte quindi degli economisti. Noi abbiamo detto quindi che l'economia internazionale quindi, studia anche i modelli che vengono utilizzati per interpretare i rapporti tra i vari paesi. Quali metodi utilizza? Utilizza gli stessi metodi di analisi che utilizzano anche altre discipline economiche. Perché? Perché poi i motivi e i comportamenti dei soggetti economici sono gli stessi, sia se si trovano all'interno della propria economia, sia quando si trovano in relazione con gli altri paesi. Quindi l'ambito di interesse dell'economia internazionale è costituito da tutte quelle questioni che scaturiscono dall'interazione tra i vari stati sovrani. Le tematiche di interesse, quindi dell'economia internazionale, sono sette. E quali sono? Sono i vantaggi dallo scambio, la struttura dei flussi commerciali, l'entità del commercio, la bilancia dei pagamenti, la determinazione, del tasso di cambio, il coordinamento internazionale delle politiche economiche. Il mercato internazionale, quindi dei capitali. Noi affronteremo e spiegheremo uno ad uno questi punti, ma prima di fare questo diamo uno sguardo alle statistiche sul commercio internazionale perché ci permette di avere contezza dell'importanza crescente appunto delle relazioni economiche internazionali. Per avere una panoramica sulle statistiche quindi, del commercio internazionale, nelle slide ci sono quindi due figure, la figura 1.1 e la figura 1.2, che andremo ad analizzare. La figura 1.1 analizza l'esportazione e le importazioni degli Stati Uniti in rapporto con il prodotto interno lordo. Si utilizza quindi un sistema di assi cartesiani dove sull'asse delle ascisse, quindi sull'asse orizzontale, viene preso in considerazione il tempo che va dal 1960 al 2015. Sull'asse quindi delle ordinate, quindi sull'asse verticale, invece viene preso in considerazione la percentuale del reddito nazionale degli Stati Uniti, cioè il flusso dell'esportazione e delle importazioni. Questo grafico cosa ci mostra? Ci mostra l'evoluzione delle esportazioni e delle importazioni degli Stati Uniti in riferimento quindi al prodotto interno quindi lordo. Da questo grafico si evince un aumento di entrambe le componenti, sia dell'importazione che dell'esportazione. Come vedete, dal punto 5 crescono quindi nel tempo, quindi il trend quindi è positivo, anche se in alcuni anni ci sono quindi delle riduzioni. Quindi in linea generale la tendenza quindi è crescente. Ma un altro aspetto da notare è che le importazioni hanno una crescita più rapida rispetto quindi alle esportazioni. Allora sorge una domanda: come gli Stati Uniti hanno finanziato queste maggiori quindi importazioni? Noi prima ho detto che le relazioni tra gli stati non interessano soltanto lo scambio di beni e servizi, ma anche moneta, quindi e investimenti. Evidentemente ci sono quindi paesi esteri che investono in per esempio negli Stati Uniti, in questo caso negli Stati Uniti d'America, acquistano quindi attività finanziarie e questo comporta un afflusso di risorse quindi, estere sul mercato quindi, statunitense e che questi flussi di risorse vengono utilizzate dagli Stati Uniti poi per coprire queste importazioni. La differenza tra importazione quindi, ed importazione quindi è un indicatore molto importante dell'interdipendenza quindi internazionale. L'altro grafico quindi, che troviamo alla figura 1.2, cosa rappresenta? Rappresenta il grado d'apertura quindi dei vari paesi nell'arco di tempo che va dal 1970 al 2010. Sull'asse quindi orizzontale sono stati presi in considerazione praticamente i vari stati, sull'asse quindi verticale invece il grado di apertura in termini percentuali. Che cosa è il grado di apertura quindi di un paese? È la quota media delle esportazioni e delle importazioni. Per tutte le nazioni quindi prese in considerazione sul grafico, vediamo che il grado di apertura è cresciuto in questo periodo di tempo e questo denota un aumento dell'integrazione internazionale. Però, se guardate bene, non tutte le nazioni hanno lo stesso grado di integrazione, quindi lo stesso grado di apertura. Possiamo quindi prendere in considerazione gli Stati Uniti da un lato e la Corea del Sud dall'altro. Quindi gli Stati Uniti si trova proprio a sinistra, la prima, quindi a sinistra, la Corea alla fine quindi del grafico. Cosa sta a significare? Che i due in relazione c'è cioè la Corea del Sud, quindi ad un grado di apertura, quindi percentuale elevatissimo rispetto quindi agli Stati Uniti. In generale possiamo quindi concludere che le nazioni economicamente più grandi hanno un livello di integrazione inferiore. Nel caso degli Stati Uniti, grazie quindi alle sue dimensioni e alla notevole varietà di risorse che possiede, dipende meno dal commercio internazionale rispetto quindi agli altri paesi. In questo caso abbiamo preso in considerazione la Corea del Sud, quindi rispetto alla Corea del Sud ha un grado d'apertura quindi inferiore grazie a queste risorse che ha a disposizione. Quindi per tutti questi paesi l'economia internazionale quindi riveste una grande importanza. Fatto questa panoramica su queste statistiche del commercio, possiamo cominciare ad analizzare i vari punti di interesse dell'economia internazionale e cominciamo dal primo punto che riguarda appunto i vantaggi dallo scambio. Quando i paesi scambiano beni e servizi, tra di loro, quasi sempre lo scambio quindi è vantaggioso quindi per tutti. Vediamo quali sono questi vantaggi che derivano dallo scambio, tra di loro. Lo scambio che avviene tra un compratore e un venditore, innanzitutto, quindi è una transazione che avviene in modo quindi volontario, cioè sia l'uno che l'altro, quindi volontariamente quindi decidono quindi di scambiarsi dei beni e dei servizi perché entrambi da questo scambio ricevono qualcosa che desiderano e che migliora la propria quindi condizione. Facciamo l'esempio riporta le vostre slide, quello della Norvegia che acquista arance da altri quindi, paesi. Potrebbe quindi produrle anche all'interno, ma magari in base a vari quindi, aspetti, a varie condizioni, le produrrebbe in modo meno efficiente rispetto quindi, ad altri paesi. Quindi la Norvegia ritiene che sia più vantaggioso quindi comprarle da paesi esteri piuttosto che produrle all'interno. Una volta quindi la Norvegia acquistando quindi arance da un altro quindi paese è venuto in possesso di un bene di cui ha bisogno. L'altro paese ottiene in cambio un reddito che poi può utilizzare per acquistare quindi beni che a sua volta quindi desidera acquistare e che non produce magari al proprio interno oppure che le produce in modo meno quindi efficiente. Quindi anche se un paese può risultare anche efficiente quindi nella produzione di quel bene, può trovare quindi vantaggioso acquistarlo quindi da altri paesi, o oppure quindi produttori meno quindi efficienti possono quindi competere quindi con altri, magari nella produzione di quello stesso bene, pagando dei salari quindi più bassi. Questo il commercio quindi tra vari paesi cosa comporta? Quindi un aumento dell'efficienza proprio grazie quindi alla possibilità di esportare quindi beni la cui produzione, per la cui produzione utilizza risorse che possiede in quantità abbondanti ed importare quei beni invece per la cui produzione quindi utilizza risorse quindi che ne ha in misura meno quindi abbondante. Questo comporta anche per i paesi quindi, che esportano quindi, una maggiore quindi, specializzazione nella produzione di quel bene, realizzando anche realizzando quindi, prodotti su larga quindi, scala dell'economia di scala, quindi dei risparmi in termini di costi, perché l'efficienza nella produzione di quel bene quindi, aumenta e questo comporta anche una riduzione quindi, dei costi. Dagli scambi quindi, dei vari paesi, abbiamo detto, non riguarda soltanto quindi, beni e servizi, ma anche quindi, moneta. Quindi i vari paesi possono dare e prendere a prestito quindi, moneta, così come possono quindi, acquistare quindi, attività finanziarie, anche se rischiose, quindi di altri quindi, paesi, in modo quindi, tale da diversificare il proprio quindi, reddito. Supponiamo quindi, che un soggetto economico quindi, italiano ritiene che la di attività finanziarie statunitensi sia quindi vantaggioso in base quindi ai calcoli quindi, che ha fatto, anche perché vuole diversificare il proprio quindi, portafoglio, quindi il proprio quindi, patrimonio. Ma dallo scambio non derivano soltanto quindi benefici, abbiamo visto quindi tutti questi benefici che possono quindi derivare, ma c'è anche il risvolto quindi della medaglia, si possono avere anche degli effetti quindi negativi, perché il commercio può influenzare i proprietari di risorse specifiche, quei proprietari che utilizzano delle risorse specifiche per la produzione quindi dei beni, e che competono quindi con le importazioni, soprattutto quelle risorse che non possono trovare impieghi alternativi in effetti. Si pensi per esempio a quei macchinari specializzati per la produzione di determinati beni che perdono appunto valore a causa delle importazioni. Quindi il commercio può avere effetti sulla distribuzione del reddito all'interno dei paesi. Perché? Per due motivi, perché nel breve periodo queste risorse di cui parliamo, che sono specifiche per determinate quindi produzioni, non possono essere spostate immediatamente e senza costi da un settore quindi all'altro. E poi i settori sono appunto quindi diversi in termini di fattori produttivi che utilizzano. Possiamo fare un esempio quindi più esemplificativo. Supponiamo che l'Italia quindi sia specializzato nella produzione quindi di tessuto, in particolare quindi la seta, per la produzione della quale c'è bisogno di particolari macchinari specifici per la produzione della seta e che non possono essere quindi utilizzati per altre quindi produzioni. Quindi la riconversione di un'attività non è semplice. Nel momento in cui il prodotto quindi italiano soffre la concorrenza dello stesso prodotto quindi di un paese quindi diverso, nel breve periodo non può riconvertire quindi la propria attività, cioè smobilizzare quei macchinari per andare quindi ad operare quindi in altri quindi settori, perché poi ogni settore richiede fattori quindi ben precisi. Un altro esempio ve lo posso fare con il fattore quindi lavoro. Supponiamo che facciamo lo stesso quindi esempio, per la produzione quindi di seta c'è bisogno quindi di personale che sappia quindi cucire oppure quindi sappia utilizzare quindi la macchina da cucire e che abbia quindi una certa quindi dimestichezza con questo quindi lavoro. Supponiamo quindi che questo quindi settore quindi non vada bene e praticamente si dovrebbe quindi reinventare quindi il lavoro, quindi un proprietario di un'impresa che sta in crisi non può utilizzare la stessa manodopera in un altro settore. Supponiamo che volesse quindi investire nel settore quindi edilizia, il dipendente che utilizza per la produzione di tessuto, quindi seta, non potrebbe essere utilizzato nel settore dell'edilizia perché non ha le competenze, per cui i fattori che si utilizzano in un settore difficilmente possono essere quindi impiegati in altri settori. Questo cosa quindi comporta effetti in questo caso quindi negativi. Ora quindi andiamo a considerare quindi l'altro punto che è la struttura quindi dei flussi commerciali. Quando parliamo di struttura, quindi dei flussi commerciali, cosa stiamo andando ad analizzare? Chi vende a chi e chi vende cosa? Per questo quindi aspetto, in alcuni casi è facilmente quindi comprensibile, soprattutto se prendiamo quindi in considerazione per esempio quindi il clima o la dotazione quindi di risorse, che ci aiutano quindi a spiegare bene quindi la struttura dei flussi commerciali, cioè è facile intuire perché il Brasile esporta caffè e l'Arabia Saudita quindi esporta quindi petrolio, perché nel primo caso quindi il clima è favorevole quindi alla produzione di caffè in Brasile, non sarebbe quindi altrettanto quindi favorevole per esempio per un altro quindi paese, cioè non toglie che un altro paese quindi può produrre caffè, ma non lo produrrebbe nelle stesse quantità e nel modo quindi efficiente, così come permette il clima quindi in Brasile. La stessa cosa per quanto riguarda quindi l'esportazione quindi di petrolio. L'Arabia Saudita possiede questa risorsa quindi naturale che un altro paese non possiede. Supponiamo quindi l'Italia. L'Italia non possiede quindi il petrolio, per cui deve per forza importarlo da chi? Dall'Arabia Saudita che ne ha a disposizione anche in quantità abbondante rispetto quindi al fabbisogno del proprio paese. Se per esempio produce 100 tonnellate quindi di petrolio e ne ha bisogno di 50, le altre 50 quindi le esporta e quindi soddisfa la domanda di altri paesi. In questo caso, come abbiamo detto, è facile quindi capire la struttura quindi dei flussi commerciali. In altri casi questa possibilità non c'è, non è facile capire perché gli Stati Uniti esportano quindi aerei, mentre quindi il Giappone esporta quindi automobili. In aiuto praticamente a ciò, quindi sono state quindi elaborate delle teorie. Per esempio, nel XIX secolo, l'economista quindi Ricardo ha cercato di spiegare la struttura dei flussi commerciali tenendo conto delle differenze tra la produttività del lavoro nei vari quindi paesi, nonostante sia una teoria già abbastanza quindi datata, è una spiegazione ancora oggi convincente. Nel XX secolo si sono quindi affacciate quindi anche altre quindi teorie, quindi teorie anche più recenti, che invece tengono conto di cosa? Del modo in cui le dotazioni, quindi di risorse, tipo capitale e lavoro, quindi terre, vengono utilizzate nella produzione, quindi di beni, diversi. L'altro punto da prendere, quindi, in considerazione è quale gli effetti delle politiche pubbliche sui flussi commerciali. In effetti si è acceso un ampio dibattito su quanto commercio sia giusto consentire tra i vari paesi. Diciamo che molti stati si sono occupati appunto degli effetti che il commercio internazionale produce quindi sull'economia ognuno del proprio quindi paese. E fin dal XVI secolo gli stati hanno cercato di difendere la prosperità della propria quindi economia attraverso delle politiche di limitazione alle importazioni oppure con sussidi alle esportazioni. Notate bene, voglio farvi notare che nella slide che parla di questo aspetto c'è un errore quando parla di sussidi alle importazioni, cancellate importazioni e scrivete esportazioni. Ci sono quindi vari errori, poi ve li faccio notare man mano che si presentano. Vabbè, detto questo, continuiamo dicendo che le economie avanzate, poi sulla scia del comportamento quindi degli Stati Uniti d'America, hanno cercato di rimuovere quindi queste barriere allo scambio. Infatti, dopo la Seconda Guerra Mondiale, si è passati ad una rimozione quindi di queste barriere agli scambi per favorire quindi il libero scambio, riconosciuto quindi importante, vantaggioso per i paesi conflitti, anche ai fini della pace nel mondo. A testimonianza di questo ci sono numerosi accordi che sono stati stipulati, come la NAFTA o l'Uruguay Round, da cui nasce poi il WTO. La NAFTA, che cos'è? È il Nord America Free Trade Agreement, cioè l'accordo nordamericano per il libero scambio, che è stato quindi stipulato fra Stati Uniti, il Canada e il Messico, entrato poi in vigore nel 1994, sulla base di un modello che già era esistente, già era stato stipulato quindi un accordo tra Canada e Stati Uniti. Anche questo accordo si era poi ispirato al modello che già avevano attuato, già aveva attuato l'Unione quindi europea. E già a proposito di questo quindi accordo, le popolazioni indigene del Messico non erano d'accordo, perché vedevano questo accordo come un modo per trasferire le risorse dai paesi poveri del Messico verso il Canada e gli Stati quindi Uniti, perché la storia ci insegna che queste zone povere o poco sviluppate sono sempre ricche di risorse quindi naturali, ma che non hanno gli strumenti per poterle quindi utilizzare, e che vengono poi sfruttati dai paesi che hanno questi strumenti. Quindi diciamo che ci sono quindi paesi ricchi di risorse ma che non hanno gli strumenti, e paesi invece che hanno gli strumenti per sfruttarle ma che non hanno le risorse. E di solito c'è sempre stato quindi un vantaggio maggiore per i paesi che sfruttano le risorse, che hanno gli strumenti per sfruttarle, piuttosto che quelli che le possiedono. Con l'Uruguay Round poi sono state estese queste regole di libero scambio ad altre aree commerciali, cioè che erano fino ad allora state escluse da questi accordi. Quindi viene esteso il libero scambio anche all'agricoltura, ai servizi, ai prodotti tessili. Il WTO, che cos'è poi? È nato in relazione quindi a questo Uruguay Round, ed è un'organizzazione che garantisce appunto la piena applicazione degli accordi conclusi con l'Uruguay Round. Però poi dal 1999 si è assistito ad un altro quindi fenomeno, al fenomeno, ad un movimento, quello anti-globalizzazione. Cioè praticamente si sono verificate delle manifestazioni contrarie al programma che cercava di stabilire un nuovo ciclo di scambi quindi commerciali, e da quel periodo in poi è nato anche un dibattito sul protezionismo. Infatti il protezionismo è praticamente quella politica economica che si oppone al libero scambio, e cioè ogni Stato tende quindi a proteggere quindi le proprie attività produttive interne con interventi statali, ostacolando e impedendo il libero scambio. Infatti un caso più recente che possiamo quindi annoverare è quello degli Stati Uniti d'America. Infatti Trump ha cercato quindi di applicare dazi del 25% sull'acciaio, il 10% sull'alluminio, dazi quindi sulle importazioni quindi dalla Cina. Diciamo che l'ultima volta che gli Stati Uniti avevano imposto dei dazi significativi risale al 1930, e questo poi aveva spinto i suoi partner quindi commerciali ad una rappresaglia, e quindi ogni paese cercava di difendere la propria quindi economia, e questo poi ha portato ad un aggravio della grande quindi depressione di quegli anni. Comunque l'analisi dell'economia può aiutarci a capire appunto il perché di queste politiche quindi commerciali, cioè ci aiuta a capire chi guadagna e chi perde attuando quindi queste politiche governative, che come abbiamo detto possono essere di contingentamento alle importazioni oppure sussidio alle esportazioni. Anche qui c'è quindi un errore dove sta scritto contingentamento alle esportazioni, cancellare esportazioni e scrivete quindi importazioni. Questa analisi ha come risultato che cosa? Ci porta quindi a capire che i conflitti di interesse si verificano maggiormente all'interno di un paese piuttosto che tra paesi nella determinazione della politica commerciale da adottare e che il commercio quindi ha effetti molto forti sulla distribuzione del reddito interno, come abbiamo detto quindi prima, e questo potrebbe essere quindi un vantaggio negativo quindi del commercio, e che all'interno delle nazioni il potere di alcuni gruppi di interesse influisce sulle politiche commerciali di un governo a scapito poi dell'interesse quindi complessivo del paese. Cioè, in effetti, se un gruppo di interesse ha un potere quindi forte, cioè riesce quindi a dirottare verso delle politiche piuttosto che verso l'altre ai propri fini di particolari del gruppo, piuttosto che tener conto quindi dell'interesse complessivo. L'altro punto è la bilancia quindi dei pagamenti. Vi chiarisco che cos'è la bilancia dei pagamenti, ma facciamo una spolveratina, che cos'è un rendiconto nel quale vengono registrate quindi le operazioni che vengono effettuate da uno Stato verso l'estero nell'arco di un determinato periodo di tempo, che può essere un mese, un trimestre o l'anno, e che vengono quindi contabilizzate in valuta quindi nazionale. L'analisi della bilancia dei pagamenti risulta essere quindi molto importante per comprendere appunto come va cioè l'andamento, quindi i vantaggi di queste relazioni quindi con i vari paesi. Infatti, l'analisi, la comprensione della bilancia dei pagamenti riveste un'importanza quindi notevole per gli Stati Uniti, soprattutto in relazione in seguito agli enormi disavanzi commerciali, disavanzi che si sono verificati negli Stati Uniti dopo il 1982. Comunque il tema della bilancia dei pagamenti lo troviamo in molti contesti specifici quando andiamo ad analizzare gli investimenti esteri da parte delle multinazionali. Quando appunto quindi prendiamo in considerazione il rapporto tra vari paesi, nella contabilità nazionale, negli aspetti anche quindi, della politica quindi, monetaria. L'altro punto di interesse è la determinazione quindi del tasso di cambio. Lo studio della determinazione del tasso di cambio, diciamo che è una parte relativamente nuova dell'economia quindi internazionale. Diciamo che per la maggior parte del secolo scorso questi tassi di cambio erano fissati dalle politiche dei governi piuttosto che essere determinati sui mercati quindi dei cambi. Perché è importante la determinazione del tasso di cambio? Perché ogni paese ha una valuta, quindi ha una moneta diversa dagli altri paesi. Diciamo che fa eccezione quindi l'Europa, perché l'euro è la moneta, quindi è la valuta quindi nazionale di molti quindi, paesi. I tassi di cambio non sono mai fissi, cambiano, fluttuano quindi nel tempo, possono variare anche all'ordine quindi del secondo, e questa quindi variazione quindi è importante perché praticamente influisce sul costo quindi sia dei beni importati che dei beni quindi esportati. Perché il tasso di cambio cosa fa? Misura in che rapporto la valuta domestica, cioè la valuta di un paese, può essere scambiata con la valuta quindi estera, quindi di un altro quindi, paese. Alcuni paesi possono quindi adottare un sistema di cambi fissi, cioè praticamente quindi questi tassi di cambio non variano, oppure quindi flessibile, e l'analisi quindi di questi sistemi rimane essere sempre quindi un argomento molto quindi importante. Prima della Prima Guerra Mondiale i valori delle principali valute, delle valute erano fissati rispetto quindi all'oro, mentre dopo la Seconda Guerra Mondiale diciamo che il valore quindi della maggior parte delle monete è stato quindi determinato rispetto quindi al dollaro. Dopo vediamo perché quando esaminiamo un altro punto è importante quindi il tasso quindi di cambio. Non si può prescindere da questo quando si attuano scambi di qualsiasi genere tra un paese quindi all'altro. L'altro aspetto è il coordinamento internazionale delle politiche, quindi economiche. Come abbiamo detto, ogni nazione quindi è libera di scegliere quindi le proprie quindi politiche quindi economiche in relazione quindi agli obiettivi che intende realizzare e che sono diversi quindi da paese a paese. Però un sistema di integrazione quindi mondiale risulta essere quindi necessario quindi un coordinamento di queste politiche quindi economiche, perché l'adozione di una politica economica di un paese che in relazione quindi con gli altri influenza quindi anche gli altri, per cui questo coordinamento di politiche quindi economiche risulta essere necessario anche quando i paesi perseguono quindi gli stessi obiettivi, hanno obiettivi quindi condivisi. Per molto tempo, per oltre 70 anni, diciamo che le politiche del commercio internazionale sono state regolamentate dal GATT e poi dall'Organizzazione Mondiale del Commercio. GATT che cos'è? Allora, quando trovate, voglio fare una precisazione, quando trovate quindi questi acronimi, vi consiglio sempre di sapere a cosa si riferiscono, perché in qualsiasi momento vi possono chiedere ma cosa significa GATT? Quindi GATT, General Agreement on Tariffs and Trade, cioè sarebbe l'accordo generale sui dazi e sul commercio. Questo GATT è un accordo internazionale che è stato firmato nel 1947 da 23 paesi, per stabilire che cosa? Quindi le basi di un sistema multilaterale di relazioni, commerciali tra vari paesi, con lo scopo di favorire il libero scambio tra i vari quindi paesi. L'OMC, che sarebbe l'Organizzazione Mondiale del Commercio, ha il compito di supervisionare quindi, questi accordi stipulati tra i vari stati membri. L'ultimo punto di interesse è il mercato internazionale, quindi dei capitali. Abbiamo detto, ripetiamo, che lo scambio tra vari paesi non interessa soltanto beni e servizi, ma anche capitali e attività finanziarie. In qualunque economia avanzata esiste quindi un mercato dei capitali relativamente sviluppato, cioè praticamente si stipulano tra i vari paesi accordi con i quali individui e imprese si scambiano moneta nel periodo quindi corrente contro promesse di pagamento quindi in futuro. Però nel momento in cui si stipulano accordi tra i vari paesi, bisogna sottostare alle regolamentazioni dei singoli stati che hanno, per quanto riguarda sia le attività finanziarie o qualsiasi altro investimento. E questi accordi risentono delle fluttuazioni delle valute. Quindi ecco perché prima vi ho detto, poi lo chiariamo. In che senso? Allora, vi ho fatto prima un esempio, supponiamo quindi che un soggetto economico italiano voglia fare un investimento negli Stati Uniti d'America, perché ha letto o ha sentito quindi che ci sono quindi, attività finanziarie, tipo azioni e obbligazioni, che hanno un rendimento quindi elevato, più elevato rispetto quindi, alla stessa attività finanziaria in Italia. Supponiamo quindi che questo soggetto economico abbia comparato l'acquisto di azioni italiane con azioni statunitensi e che le azioni italiane rendono l'8%, mentre quelle statunitensi il 12%. Da un primo confronto potrebbe quindi sembra che le azioni quindi statunitensi rendano meglio di quelle quindi italiane. È ovvio, un 12 contro un 8 sono 4 punti percentuali in più e sono quindi appetibili. Ma non bisogna tener conto soltanto quindi del rendimento, ma bisogna tener conto, come abbiamo detto, delle fluttuazioni delle valute e quindi del tasso di cambio, perché l'italiano per acquistare quindi azioni statunitensi deve acquistare valuta statunitense. Quindi già in questa prima quindi operazione, in questa prima fase, influenzato quindi l'acquisto dal tasso di cambio. Ora, se il tasso di cambio quindi è favorevole all'Italia, quindi conviene, poi acquista queste azioni, giusto? Le acquista nel momento in cui vengono smobilizzate, perché l'italiano ha acquistato azioni soltanto per un anno, passato quindi l'anno, praticamente l'italiano smobilizza quindi le azioni che ha acquistato e incassa il rendimento del 12%. A quel punto cosa deve fare? Deve riconvertire la moneta quindi statunitense, quindi il dollaro, in valuta quindi nazionale, quindi in euro. A questo punto quindi c'è da considerare di nuovo il tasso di cambio, e anche in quest'altra fase, affinché l'investimento sia stato quindi vantaggioso, è necessario che il tasso di cambio sia favorevole quindi all'Italia, perché se fosse quindi sfavorevole nel cambio, potrebbe quindi addirittura ne non recuperare nemmeno quindi l'investimento quindi iniziale. Per cui nell'acquisto quindi di attività finanziarie quindi estere bisogna fare quindi queste considerazioni sul tasso di cambio. Nonostante quindi questo, comunque diciamo che i mercati finanziari internazionali si sono notevolmente sviluppati a partire quindi dagli anni 60, ci sono molti esempi che ci dicono questo, come per esempio la formazione degli eurodollari di Londra. Dove venivano scambiati milioni di dollari senza che questi passassero per gli Stati Uniti. Ma altri esempi ci sono che ci danno spiegazione dell'importanza di questo mercato internazionale dei capitali e che si è notevolmente sviluppato nel corso del tempo. La bolla speculativa che è avvenuta negli Stati Uniti d'America nel 2007 e che poi si è diffusa in Europa, lo sviluppo degli investimenti giapponesi quindi negli Stati Uniti negli anni 80, il deposito dei profitti dei produttori di petrolio negli anni 70 nelle banche di Londra e di New York. Questi sono tutti esempi che ci mostrano quindi il crescente sviluppo di mercati quindi finanziari quindi internazionali. Con quest'ultimo punto abbiamo esaminato tutti e 7 punti di interesse dell'economia quindi internazionale. Con questo quindi ho concluso quindi almeno questo primo modulo di slide. Se ripeto, se qualcosa non fosse chiara, potete quindi riferirvi ad Antonio, magari Antonio mi riferisce, io chiarirò nella prossima registrazione. Vi saluto e alla prossima.